/radioweb presenta Slashbox.
Buon pomeriggio di nuovo, è sempre Chiara Maria Gargioli che vi parla qui dai microfoni in via Faleria e siamo pronti a proseguire il nostro pomeriggio insieme all'insegna del pomeriggio di Slash Radio Web, che è Slash Box, il contenitore dalla scatola, la cosiddetta scatola magica al cui interno cerchiamo di mettervi sempre tanti argomenti e tanti ospiti. E allora iniziamo con il dirvi che da qui alle 18.30 saranno con noi sia Eleonora De Rico, giornalista e scrittrice che ci presenterà il suo ultimo libro L'isola dei fili perduti, che è edito da Rizzoli, che una giovane artista Elmira Marinova, che in arte è Elma, e sarà con noi perché ci presenterà il suo ultimo singolo, che è uscito il 26 di giugno, quindi da pochissimo. E forse qualcuno di voi l'ha già sentita Elma, perché è stata una delle protagoniste di Sanremo Giovani e quindi insomma ci fa piacere come sempre promuovere anche la musica dei più giovani e stare sul pezzo, come si dice nel gergo giornalistico, cercando di anche avere la fortuna magari che tra questi giovani che vi presentiamo ci sia qualcuno che possa poi fare una bella carriera. Quindi state con noi perché subito cominciamo con il libro L'isola dei fili perduti, il tempo di una musica per introdurre un po' l'atmosfera e ritorniamo subito.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti, che cercano in mezzo alla gente l'Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio, mia madre parlava a sua madre, vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola, è un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per 1000 finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Stefania affondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000, una rosa sul suo comodino, Stefania ha lasciato un bambino. Non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Stefania è un bambino con destino. Può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
Un modo appropriato per farvi entrare nell'atmosfera di questo libro che vi vado a ricordare, si intitola L'isola dei fili perduti e c'è anche un sommario. Venezia 1895, le mani di Lena infilano perle, il suo cuore sogna un destino migliore. La casa editrice è Rizzoli ed è collegata con noi la giornalista e scrittrice Eleonora De Rico. Buon pomeriggio Eleonora.
Buon pomeriggio a tutti e tutte.
Abbiamo usato questa canzone di Francesco Guccini, un po' datata, ma che ben, insomma, parla anche, un po' descrive la meravigliosa Venezia, che è assolutamente la protagonista, no? Oltre quelli che poi sono i protagonisti reali dei quali andremo a parlare di questo romanzo.
Assolutamente, assolutamente. Venezia sullo sfondo, ma in realtà è, come dici tu giustamente, anche protagonista, una Venezia sempre affascinante, ma è una Venezia che forse non siamo abituati tanto a conoscere, perché è la Venezia dell'inizio del Novecento, quindi è la Venezia della Belle Époque, della rivoluzione industriale che c'è stata anche a Venezia.
Fino all'Ottocento, primi Novecento, infatti, è il periodo storico nel quale, l'arco temporale nel quale la vicenda dei protagonisti di questa storia si svolge, e sia l'inizio che la fine, tra l'altro, sono segnati da due importanti eventi, no? Il primo in particolare è il terremoto che ha colpito
esatto.
Venezia. Come mai hai voluto scegliere proprio questi riferimenti storici, in particolare iniziare con quella sì. storia, insomma, abbastanza
Allora,
importante.
Ho iniziato con questo terremoto, che in realtà era un terremoto che sfiorò Venezia, fu un terremoto a Lubiana.
14 aprile 1895, giusto per contestualizzare.
Esatto, per raccontare una drammatica storia che capitava spessissimo alle donne in quel momento storico, le donne che facevano le impiraresse, che sono le protagoniste del mio romanzo. Le impiraresse erano le donne che infilavano le perline di conteria attraverso degli aghi su dei fili per farne dei mazzi che poi venivano venduti alle fabbriche e usati come moneta di scambio anche all'estero. Capitava spesso che nel loro lavoro queste perline venissero smarrite, e perderle era un dramma, perché le fabbriche che consegnavano carichi di perle in scatoloni le pesavano, e al ritorno in mazzi queste perle dovevano pesare lo stesso identico peso. Se non accadeva, la paga veniva decurtata, e spesso capitava che le impiraresse perdessero il lavoro perché le fabbriche non si fidavano più di loro. Ecco, durante questo terremoto tantissime impiraresse videro smarrire delle perle, perché le perline con cui lavoravano quotidianamente caddero dai vassoi, che si chiamavano sestole, e venivano smarrite. E smarrire le perle era un dramma, veramente
sì.
Un dramma. Quindi ho voluto proprio raccontare fin da subito, far entrare fin da subito i lettori e le lettrici in un episodio che capitava, era all'ordine del giorno in quel momento storico a Venezia.
Hai cominciato ad accennare quello un po' che è il tema principale, no? Anche che un po' lega proprio come le perle e tutta quanta la storia, perché la protagonista è Lena Costantini ed ha 13 anni quando la storia inizia. Lei è appunto una impiraressa, che è una infilatrice di perle.
Esatto.
E che dopo proprio la morte del papà, e poi con causa di questo terremoto che ha messo in difficoltà un po' la situazione familiare dal punto di vista economico, entra poi a servizio come squattera a Cappello, e, sì. E fa l'incontro che in qualche modo poi la dà un cambio, no? Una svolta alla sua vita e a livello proprio di crescita personale con Lady Enid Layard, che è una nobile donna inglese e che anche in questo caso, insomma, ci sono tantissimi personaggi, inclusa Angela, cui in qualche modo è anche dedicata il libro di cui poi parleremo, che appartengono alla vita reale, insomma, che sono realmente esistiti.
Assolutamente, sì, sì, il romanzo è pieno di riferimenti storici e personaggi, donne e uomini realmente esistiti. Lady Enid Layard era una nobile molto nota in quel momento storico, viveva a Cacappello, lei era è conosciuta nei libri di storia che trattano quel periodo come la moglie di Sir Harry Layard, che è stato un noto archeologo diplomatico inglese che ha scoperto la biblioteca di Assurbanipal, insomma in Iraq, quello dove adesso è l'Iraq. Ecco, questa donna dalla morte di suo marito si dedica totalmente a organizzare salotti a cui interviene la nobiltà di quel periodo, ma soprattutto ha idee che rivoluzionano vero in Venezia. In particolare realizza un ospedale inglese per i marinai inglesi, le viene l'idea di realizzare delle gondole ambulanza. Insomma, è particolarmente attiva in quel momento nel sociale, nella beneficenza. Elena, insomma, a causa appunto di questo drammatico terremoto, la sua famiglia è in ginocchio perché il padre è morto, viene mandata a fare la sguattera a casa di questa donna, solo 13 anni.
Infatti.
Da lì, nonostante il dramma che la colpisce di separazione dalla sua famiglia, Elena ha delle possibilità che sarebbero impensabili. Impara a leggere e scrivere e vive un mondo completamente distante dalla sua calle nel sestiere di Castello.
E lei appunto poi naturalmente nell'arco temporale in cui si svolge l'azione la vediamo crescere come protagonista, fare delle scelte anche diciamo legate al suo mestiere, cioè una parte importante della quale adesso andremo a parlare. Prima di ritornare su Lena, però c'è anche ci sono tante figure femminili, no? Dicevo, è comunque un romanzo corale, tante figure femminili e tante anche figure maschili. Tra queste c'è Angela Ciribiri tra le figure femminili, sì. La nonna paterna di Lena, che è un po' è presa di ispirazione dalla tua di bisnonna, no?
In realtà è una donna realmente esistita che negli anni, nel 1904, partecipò a uno dei primissimi scioperi delle imperatrici. E io ho preso lo spunto dagli articoli di giornale che raccontano di lei, che sono numerosissimi di quel periodo, e che mi ha colpito il racconto di questa donna pazzesca ottantenne che partecipa a uno sciopero per chiedere l'aumento di salario.
Sì.
Da lì si è scatenata la mia immaginazione.
Anche perché c'è proprio quest'altro filone molto, molto importante ed interessante. Insomma, lo possiamo definire questo romanzo un romanzo storico ma femminista, perché questo aspetto del riscatto di queste donne è molto, molto forte, insomma, è una gran parte della storia, no?
Assolutamente. Lena, fin da ancora prima di andare a casa delle Enid a fare la sguattera, ha dei moti di ribellione rispetto alla sua condizione. La mamma, la sorella con cui lei vive sono molto legate alla tradizione, alla convinzione che certe cose le donne non possano farle, che il marito decida per la moglie e via discorrendo. Lena però ha questo tarlo, no, del fatto che certe cose sono così perché sono sempre state fatte così, ma che in realtà un cambiamento sia possibile. E il contatto con Lady Enid, il conoscere un mondo che prima le è precluso, le permette anche di muoversi verso quel cambiamento, quindi di credere che un cambiamento sia possibile e di lottare per un riscatto della sua condizione, ma in realtà di quella di tutti, perché lei si mette in testa di costruire, di creare una lega di impiegatesse e quindi di mettere insieme le impiegatesse affinché possano chiedere dei miglioramenti della loro professione, quindi soprattutto un aumento di salario, perché guadagnavano pochissimi centesimi a mazzo.
Infatti, dal punto di vista storico, per contestualizzare anche questo movimento e tutti i riferimenti, no, storici dei quali ci stai parlando, realmente accaduti, quanto è stato complicato reperire il materiale, come hai proceduto nel lavoro?
Allora, io sono... A me piace molto cercare negli archivi, quindi la parte divertente anche che precede la scrittura mi piace moltissimo. Il lavoro è sempre molto faticoso perché in alcuni casi, come in questo, il materiale non è tantissimo e soprattutto richiede un incrocio di materiali, no? Perché per esempio io sono andata alla ricerca della vita di questa Lady Enid Layard attraverso il suo diario. Lei ha scritto un diario di 5.000 pagine per 60 anni e questo diario è stato digitalizzato, quindi per capire la vita di questa donna mi sono letta il suo diario. Questo è stato un filone, però poi c'è tutto il filone della Venezia di quegli anni, quindi tutti i giornali che raccontano degli scioperi di quel momento storico, e poi c'è tutto il filone della nobiltà che popolava Venezia in quegli anni, quindi fatti storici del re, della regina, oppure che artisti vivevano in quel momento storico a Venezia. Per esempio, in quel momento Venezia era proprio meta di artisti noti, per esempio lo scrittore Harvey James frequentava il salotto di Lady Art, oppure i pittori impressionisti. Quindi insomma è stato un incrocio di archivi, informazioni, eccetera, che è stato complesso, però che a me affascina sempre moltissimo. E quindi
l'hai fatto con leggerezza, ecco.
Esatto, una complessità che mi diverte.
Immagino che sia molto molto interessante. Quanto tempo hai impiegato per raccontare questa storia, per scriverla dopo aver raccolto il materiale? Perché alla fine credo che sia un lavoro che ti abbia preso diversi mesi.
Sì, in realtà poi io scrivo abbastanza veloce. La parte di ricerca è sempre la parte per me più lunga. Ma la parte di scrittura è la parte che, una volta che poi ho tutte le informazioni, è la parte che per me scorre via più veloce. Quindi diciamo in tutto, fra ricerca e scrittura, potremmo dire un anno.
Beh, e quindi neanche così, così tanto, insomma, alla fine, considerando la mole di lavoro che c'è stata dietro. A tale proposito, qual è stata la curiosità, l'evento storico, il personaggio che più ti ha colpito, che magari mentre scrivevi non avevi sottovalutato, oppure sei uscita fuori mentre facevi queste ricerche, qualche aspetto, qualche cosa che poi si è preso più posto rispetto a quello che avevi pensato di dargli? Insomma, la cosa che ti ha più affascinato nello scrivere questa storia attraverso la parte, diciamo, proprio storiografica, cioè di quello che hai realmente scoperto, oltre alla parte poi creativa che hai dovuto inserire?
Guarda, allora, sicuramente la scoperta di una Venezia che ignoravo, perché... Venezia, noi siamo abituati a conoscerla in alcuni momenti storici, no? Ci viene in mente la Serenissima, il periodo del Risorgimento, quando Venezia era al massimo del suo splendore. La parte invece di inizio Novecento non la immaginiamo come una Venezia decadente, indubbiamente era, ma era anche una Venezia che era estremamente vivace, perché era piena di, a parte questa nobiltà multiculturale, internazionale, ma poi soprattutto era piena di operai e operaie di fabbriche, quindi cioè veramente le fabbriche erano tantissime, c'erano le manifatture tabacchi, l'azienda dei fiammiferi, degli ombrelli, tantissime fabbriche dove gli operai e le operaie lavoravano e iniziavano a reclamare i loro diritti. E è una Venezia che ignoravo, nel senso che ero più abituata a pensare a questi movimenti in altre città come Milano, Roma, l'Emilia Romagna, il sud dove ci sono stati tanti movimenti operai, immaginavo così. E poi invece estremamente affascinante la figura di Lady Enid Layard. All'inizio io sono sempre più affascinata popolo, quindi per me le impiegatesse, le lotte delle donne di quel momento, del popolo di quel momento storico, sono partita da lì, io volevo raccontare quello, però man mano che leggevo il diario di Lady Enid mi sono accorta del fascino di questa donna pazzesca, estremamente ligia alla tradizione, alle convenzioni, alle regole di quel momento storico, però una donna forte, una donna che in qualche modo nel suo rispetto di alcuni canoni e convenzioni ha comunque cambiato Venezia. E quindi mi ha sorpreso, più scrivevo più mi rendevo conto di quanto questa donna fosse particolare, ecco.
Beh, questo è sicuramente è quello che ti lascia, no? Il libro e le storie, quando tu credi di sapere tutto, di voler scrivere una storia che è tutta in testa, invece poi sono le storie anche che ti regalano qualche cosa, no? Qualche cosa in più.
Verissimo.
Tu hai dedicato questo libro alla memoria di nonna Lisa, nonna Kate e per Celeste.
Sì,
è un libro per le donne.
Allora, è un libro per le donne, è un libro che dedico alle donne del futuro, quindi a mia figlia che rappresenta per me il futuro, e quindi a tutte le figlie, però anche un libro che racconta del passato, che quindi a me piace nelle mie storie collegare il passato al presente, non solo perché racconto il passato per raccontare il presente, ma soprattutto perché le donne del passato, anche le donne che sembra che apparentemente si siano semplicemente adattate a delle situazioni, in realtà hanno lottato in qualche modo anche nel loro piccolo. Io penso a Lena, per esempio, fa delle battaglie per costruire questa lega, ma in realtà fa anche delle micro battaglie, per esempio per non accettare il matrimonio che le è imposto dalla sua famiglia. Pensavo quante donne si sono ribellate a questa convinzione per cui la famiglia doveva scegliere per loro. Quindi insomma, alle nonna Lisa e nonna Kate in realtà non erano, non sono le mie nonne, sono delle donne che sono nonne della mia bambina, non proprio nonne in linea diretta, però sono state nonne,
certo.
E che hanno avuto un ruolo importante a cui volevo, insomma, di cui volevo onorare la memoria, ma comunque questo vale per tutte le donne del passato che si sono battute affinché noi fossimo più libere di loro.
Però non è un romanzo che vede solamente delle protagoniste donne, ci sono anche molti personaggi maschili, no? Ci sono Pietro, Riccardo Costantini, il primo è il giovane gondoliere di Lady Lyard che ha una storia con la protagonista, poi c'è Riccardo Costantini che è il fratello più grande.
Sì.
Di Lena, poi c'è Guido che è invece un giornalista socialista. E
sì.
Augusto, c'è cioè il marito di Lady Lyard, Michelangelo Guggenheim, insomma ce ne sono diversi.
Sì.
Che ruolo hanno gli uomini in questa storia e che ruolo gli hai voluto dare anche, no?
Allora, io a differenza del mio primo romanzo, La donna che odiava i corsetti, questo è un romanzo sicuramente più corale, che racconta le vite di tante persone, uomini e donne. Gli uomini che ci sono uomini molto diversi, uomini del popolo, uomini del bel mondo, quindi della borghesia piuttosto che della nobiltà, uomini che vivono all'interno di una società e che non sono uomini cattivi o buoni, ma sono semplicemente uomini che si muovono all'interno di regole e convenzioni sociali. È quello che poi succede alle donne, perché pensiamo alla mamma di lei, di Lena, alle donne che ruotano nel salotto di Lady Anne, sono donne che vivono in un contesto sociale che difficilmente le porta a ribellarsi, no? E questo vale anche per gli uomini. Pietro, con cui Lena avrà una storia d'amore, senza fare troppo spoiler.
No, infatti.
È un uomo sul generico. È un uomo che vive le lotte operaie, è un uomo che frequenta il socialismo, eppure di fronte alla volontà di Lena di essere riconosciuta anche lei nelle sue battaglie, non solo come moglie, come fidanzata, come madre, resta stranito. Ma non perché è cattivo, semplicemente perché lui è cresciuto in una società che gli ha insegnato che le donne hanno un ruolo e i maschi hanno un altro ruolo. E quindi si sorprende di fronte a una donna che invece si ribella a quei ruoli. Questo vale per Pietro, vale per Riccardo che è il fratello di Lena, anche lui lotta per i diritti, per la paga, eccetera, poi però senza fare spoiler, anche lui davanti a determinate situazioni non riesce a confrontarsi con un mondo femminile che vuole in quel momento storico, reclama, inizia a reclamare il suo spazio, i suoi diritti. Quindi in realtà io penso che al di là delle persone, delle donne e uomini che si sono ribellati in quel momento storico, la maggior parte semplicemente vivevano una situazione che consideravano giusta perché era così. E io ho voluto descrivere questo, ho voluto descrivere due donne, fondamentalmente, che sono Lady Enid e Lena, che lottano in contesti che vogliono restare identici a loro stessi, ma che tutte e due alla fine si muovono verso un cambiamento. Nel caso di Enid,
ti sento bene?
Scusami?
No, non ti ho sentito più a un certo punto, perdonami, okay, era andata via la comunicazione.
Scusatemi. Dicevo appunto, sono donne che vivono in un contesto che richiede loro di confermare dei ruoli. In realtà tutte e due si muovono verso dei cambiamenti. Quindi le donne e gli uomini che le gravitano loro attorno sono donne e uomini che vivono in determinati contesti e si muovono semplicemente confermando dei ruoli o delle convenzioni, delle convinzioni, ecco.
Il personaggio al quale ti sei affezionata di più scrivendo questo romanzo? Visto
allora,
che sono tanti, immagino.
Un personaggio secondario che io amo moltissimo è la cuoca.
Ah.
Lena arriva a casa di Lady Enid, la prima persona che incontra è la cuoca.
La signora
con
Capari.
Cui lei lavora, esatto, lavora perché appunto è la guattera della cuoca, la signora Capari. Io la amo molto perché poi è il personaggio che in qualche modo è la prima, infatti lo dice anche Lena, è la prima che crede in Lena, in qualche modo la supporta nel suo cambiamento. Quindi per me è un bel personaggio, io sono molto affezionata a lei, poi ci sono tutti gli altri, insomma i protagonisti, però la cuoca secondo me è un bel personaggio.
Sì, sì, lo è assolutamente, sono d'accordo. E, hai dato naturalmente comunque voce in generale anche ad una storia che magari era rimasta un po' sconosciuta, no? di questo che è un mestiere antico, l'impiraressa è qualche cosa che non so se oggi, non credo che oggi esista
no.
Ancora.
Allora, a Venezia conoscono moltissimo questo mestiere perché fino agli anni 80 era praticato dalle donne fuori dalle case, si mettevano sugli sgabelli e facevano questo lavoro. Purtroppo oggi non esiste più, ma perché le perle di conteria, cioè le perle molto piccole, non vengono più fatte a Venezia, a Murano, e quindi questo lavoro è andato scomparendo. È stato bello andare a riscoprire perché è incredibile, cioè le donne dalla metà dell'Ottocento fino a, insomma, parliamo di meno di 50 anni fa, lo facevano e erano la gran parte.
E quindi è un mestiere molto, molto conosciuto, però è bello che si continui a raccontare, come Merletti di Burano, le ricamatrici, che prima ce n'erano tantissime, adesso ce ne sono un po' di meno, però insomma sono sicuramente mestieri antichi che è bello vedere raccontati, e soprattutto ecco magari anche raccontati fuori da Venezia, no? Perché
sì.
Sono a volte delle cose che si conoscono molto dove sono praticate, ma meno fuori, quindi questo sicuramente è anche un bel omaggio ad un lavoro e ad un anche di artigianato, se vogliamo. Insomma che non c'è più. Una cosa che mi ha incuriosito, anche perché tu sei un personaggio molto, molto eclettico, quindi ti occupi, sei scrittrice, ma sei anche giornalista, hai un tuo blog molto
sì.
Carino, la Derrick racconta, che consiglio insomma a chi ci sta ascoltando di andare a consultare, dove si possono trovare veramente tanti spunti interessanti, compresi i commenti di altri libri, però c'è anche una newsletter che è Effetto Matilda, che sì. È molto carina, la quale ci si può iscrivere e insomma attraverso la quale tu informi gratuitamente chi ti segue di tutti naturalmente i tuoi mestieri, le tue attività. E, tra queste attività, a proposito di essere attiva, non c'è solamente il blog, ci sono anche profili Facebook, Instagram e LinkedIn. Su Instagram ho visto che questo libro è già collegato ad un tour, tra l'altro andato sold out, per andare a visitare i luoghi di Venezia. Mi racconti com'è questo tour letterario, che è molto interessante?
Guarda, è la prima volta che mi capita, io sono felicissima, è una idea di una libreria milanese, la Scatola Lilla, e di una di viaggi. Che hanno messo in piedi da un po' di tempo questi viaggi letterari sui luoghi di un libro e niente, mi hanno chiesto di organizzarlo a Venezia. Faremo un giorno, è andato sold out, quindi mi spiace per chi ti sta ascoltando se dovesse essere interessato. Faremo un giro a Venezia proprio sui luoghi del libro, quindi in Calle Paluto Sant'Antonio, dove c'è la casa di Lena, a Cacappello dove c'è dove c'era il palazzo dei Layard, nei luoghi dove c'era il giardino dell'Eden, che è un giardino che ora si vede da fuori ma non è accessibile, è un giardino che era frequentato dalla nobiltà, era proprio una sorta di salotto a cielo aperto, e in altre tappe della città, proprio a scoprire i luoghi che hanno fatto la scenografia al romanzo. Quindi non vedo l'ora, perché è la prima volta anche per me, sono molto felice.
E questo è bello perché vivere, diciamo, i luoghi che vengono raccontati in un libro è un modo veramente per immergersi ancora di più nella storia e per raccontare una città in una maniera diversa, completamente nuova, quindi è veramente molto, molto carino. Ho visto alcune anche indicazioni che dai sul tuo profilo Instagram su alcuni dei luoghi che visiterete, è molto interessante, devo dire. Noi come Radio dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti facciamo sempre due domande per andare a concludere un po' la nostra intervista. La prima riguarda la descrizione della copertina. E ti chiedo, per la parte di pubblico non vedente, se puoi raccontarla.
Certo, allora la copertina ritrae un quadro di un pittore che si chiama Harry Wood, che è un pittore impressionista di quegli anni, che tra l'altro frequentava il salotto di Lady Enid. Ritrae una calle di Venezia dove ci sono delle donne al lavoro, potenzialmente delle lavandaie ma anche delle ricamatrici, non si capisce benissimo il mestiere, comunque sono delle donne con in mano dei cesti sullo sfondo di Venezia, di una classica calle con i ponti di Venezia. È appunto, come dicevo, di questo artista Harry Woods che nel romanzo viene raccontato creava quelli che erano chiamati tableau vivant, che in quel periodo era il passatempo dei nobili, che non facevano altro che travestire, quando si trovavano ai salotti si travestivano mimando dei quadri, quindi erano i quadri viventi, e nel romanzo viene raccontato un episodio proprio di messa in scena di questi quadri viventi. Lui era un maestro di questi tableau vivant, quindi li animava a casa di Lady Enid.
Bene, e quindi questo per quello che riguarda la copertina. Poi tanto ti volevo chiedere, perché non te l'ho chiesto, di solito è una domanda che faccio sempre, se l'Isola dei Fili Perduti è il titolo che avevi pensato tu originariamente per questa storia.
Sì, l'avevamo pensato insieme.
Perché è un po' raro, di solito lo cambiano, invece sono sempre
così. No, in questo caso è un titolo che abbiamo pensato con la mia editor, inizialmente per una storia un po' diversa, poi la storia è cambiata, però in realtà ci azzeccava perfettamente lo stesso, l'abbiamo mantenuto.
Bene, perfetto, quindi è come l'avevi concepito nella tua testa, e questo è bello, perché insomma a volte per ragioni di marketing bisogna cambiare il titolo, però Io che anche amo, mi diletto nella scrittura, penso che insomma per chi scrive, quando immagina un titolo, quello resta
è vero,
nel cuore.
Fa fatica a cambiare, sì, è vero, hai ragione.
E poi ti volevo dire, chiedere quest'altra cosa che riguarda l'audiolibro, perché comunque gli audiolibri, al di là del fatto che insomma c'è chi li ama per questioni proprio anche pratiche come la sottoscritta, sono anche dei supporti molto importanti a livello di accessibilità per le persone non vedenti, e oltre all'ebook che già è una modalità che gli consente di leggere. Però volevo sapere tu che rapporto hai con l'audiolibro e se questo diventerà un audiolibro.
Allora, che rapporto ho? Un rapporto bellissimo.
Ah, ecco.
Allora, io fruisco degli audiolibri in maniera totalmente diversa dai libri cartacei. Li uso in certi momenti, ma mi rendo conto che il modo in cui uso l'audiolibro, cioè il modo in cui recepisco l'audiolibro rispetto al modo in cui recepisco il libro, nel senso come esperienza, diciamo, è proprio diverso. So che alcune persone sono un po' contro l'audiolibro, ma io penso che siano proprio momenti differenti, modi diversi di vivere il racconto, in un caso della storia, la lettura della storia. Io spero che diventi un audiolibro. Nel caso del mio primo romanzo storico, La donna che odiava i corsetti, ci è voluto un po', un annetto, ma poi è uscito un audiolibro.
E allora speriamo che anche questo diventi audio, per consentire anche a chi effettivamente può accedere al libro solamente in quella modalità. Esiste comunque il formato ebook?
Sì, l'ebook sempre viene pubblicato contestualmente da Rizzoli alla versione cartacea, e quello è già acquistabile, esiste già.
Perfetto.
Per l'audiolibro di solito ci vuole sempre un po' più di tempo, però credo che arriverà.
Tolto il viaggio che ho visto essere a settembre, il tour letterario, sì? ti volevo chiedere anche se ci sono una serie di presentazioni già fissate nelle prossime settimane.
Allora, sì, domani avrò una presentazione a Lissone nella libreria Il Libro È, alle 9. Dopodiché il 18 di luglio ne ho un'altra a Seregno, purtroppo in un bar di cui non ricordo il nome, ma se a chi ci ascolta vuole seguirmi sui social, lì
trova tutto
costantemente, esatto. Dopodiché andrò in vacanza e poi se ne parlerà a settembre, e da settembre sono previsti un po' di momenti dedicati a questa storia, un po' tra l'altro in tutta Italia, nel senso che avrò qualcosa nel Veneto, giustamente, avrò qualcosa in Emilia Romagna, ovviamente in Lombardia dove abito, però un po' in giro.
E allora basta seguirti sui social per insomma avere l'opportunità poi di poterti incontrare, magari discutere con te, se qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto poi modo di seguire il nostro consiglio e di leggere il tuo libro. Noi ti continuiamo a seguire e ti ringraziamo veramente per essere stata con noi e per averci raccontato questa bella storia. Grazie.
Io ringrazio voi, è stato bello essere con voi e raccontarvi la storia di Lena, delle Tirarette. Grazie.
Speriamo che ci siano veramente incuriositi. Prima di salutarci, ricordo intanto il titolo, che è L'isola dei fili perduti, Venezia 1895, le mani di Lena infilavano perle, il suo cuore sogna un destino migliore. L'autrice che è stata con noi è Eleonora D'Enrico, la casa editrice Rizzoli per la collana Storie. E vi saluto leggendo quello che è scritto sulla quarta di copertina. Lena sentiva di desiderare qualche cosa di diverso, qualcosa che non era in quella calle, ma in un altrove, che solo ad immaginarlo si sentiva colpevole come una ladra. Lena sognava di andare via. We'll be right back. Allora, continuiamo il nostro pomeriggio insieme. Tra pochissimo vi ho già anticipato che andremo a parlare di musica. Io voglio pure dire che oggi sto da sola qua, ma al di là del cristallo, oltre a Max, c'è anche la direttrice che fa la simpaticissima e oggi non ha voluto entrare in studio con me. E quindi se ne sta di là in compagnia di Max. A proposito, non lo so se per caso all'ascolto, salutiamo Alessio, che non l'abbiamo visto questa settimana e quindi lo vogliamo salutare, tanto per rompergli le scatole. ovunque si trovi, noi lo salutiamo. E lo saluta anche la direttrice, come al solito, che insomma ha preso il suo posto, soprattutto si è piazzato sulla sua poltrona. Comunque, dicevo, andremo a parlare di musica e andiamo a parlare soprattutto di una nuova ragazza, cantante, che si autrice, è un'artista, è lei, è nata a Sofia e già abbiamo parlato di lei e torna con un nuovo singolo che si chiama Truman Show, quindi ci fa piacere poterla riavere ai nostri microfoni. Tra l'altro un singolo che è proprio ispirato al famosissimo film, già dalla copertina si capisce, perché viene proprio richiamata una scalinata famosa di una delle scene cult di Truman Show, e quindi c'è questa scalinata con nella parte finale una porta aperta, e tutta questa scalinata sta su uno sfondo che sembra un orizzonte, un cielo con delle nuvole, come avveniva nella scena finale di Jim Carrey, no, non proprio finale, però insomma in Truman Show, che lui capisce che non è che quell'orizzonte è un orizzonte finto, no? E trova questa scala e comincia a salirla. Ora ci faremo raccontare proprio da Elma che cosa rappresenta per lei questa canzone, perché ha voluto questo titolo. Insomma, ci facciamo raccontare un pochino l'evoluzione e il proseguimento della sua carriera, una carriera che sta andando molto bene e quindi ci fa piacere seguirla. Direi che possiamo ascoltare questo Truman Show e poi rientriamo.
Ti fa male già da un po', yeah, yeah. La vita sembra un action ma non sparerò, oh, oh, oh. Spesso non riesco a parlare, il silenzio mi aiuta a pensare. La mia vita è in edizione serale, oh, oh, oh. Non ho più paura, sto cambiando la città. Anche se la notte è scura, è la luna in plastica. Quella luce non mi cura, cambia la mia identità. Più lo sfiero più mi illumina. Il regista che da giro forse è l'ultima. Con il fonico che riattacca la musica. Oh 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 oh. Cosa ti aspettavo ancora non lo so. Yeah oh 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 oh. Ho tutti gli occhi addosso come in Truman Show. Più ci pensi più il sipario casca. Anche a pensarmi ormai no, non ti basta. Urlo fino a rompere la stanza. Fino a quando il tono alza. Sto cambiando la città. Anche se la notte è scura. Finale triste ma con lieto fine. Nei titoli di coda ciò che voglio dire. Perché è un Truman Show. 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 Non ho più paura. Sto cambiando la città. Anche se la notte è scura. È la luna in plastica. Quella luce non mi cura. Cambia la mia identità. Siamo in diretta.
Siamo pronti a commentarlo questo Truman Show, che ha un ritmo che comunque entra nella testa, quindi siamo sicuri che verrà molto apprezzato come brano, come pezzo, e siamo anche curiosi di sapere com'è andata anche la scelta di cantare questo brano e di scegliere questo nome. E allora so, Max mi dice che siamo collegati, e allora diamo il buon pomeriggio ad Elma. Ciao Elma, ben
buon
trovata.
Buon ciao. Pomeriggio.
Allora, abbiamo sentito Truman Show, ma che bella, è una canzone veramente molto orecchiabile, che richiama tra l'altro un titolo di un film bellissimo. Come è nata l'idea di questa canzone e che cosa ti suscita anche a te, no, Truman Show, se tu hai visto il film, come è stato poi cantare una canzone con lo stesso nome di questo film che è diventato famosissimo e che ci auguriamo porti fortuna alla tua canzone.
Allora, praticamente questa canzone l'abbiamo scritta 2 anni fa, però l'abbiamo cambiata totalmente quest'anno. Prima era molto più diversa, perché era in italiano, però era molto più pop. Adesso mi sembra un po' anche un po', è un po' funky, alcuni possono dire che è un po' R&B perché è un po' più veloce. Questa canzone l'abbiamo riscritta praticamente con il ragazzo con cui lavoro, un bravissimo, si chiama Rizze, con il mio producer Garelli. Un giorno ci siamo visti, abbiamo detto dobbiamo cambiarla totalmente, e mi sono ispirata tantissimo del film Truman Show, perché il messaggio che vorrei trasmettere con questa canzone è come la vita cambia quando diventi un po' più conosciuto, perché quando la gente ti riconosce, deve essere sempre perfetto, perché la tua vita non è più privata, tutti ti guardano e non puoi sbagliare, deve essere tutto giusto, e volevo scrivere di questa cosa. E, come tutti sanno, per me è un po' difficile scrivere in italiano ancora, perché le canzoni che sono in inglese le scrivo io, però quelle che sono in italiano riesco a dare le idee, però è ancora un po' difficile. Infatti io sono molto grata che sono riuscita a spiegare molto bene cosa volevo dire in questa canzone all'autore con cui lavoro.
Tra l'altro, ecco, per chi non ti conoscesse, diciamo che tu sei nata a Sofia, no? In Bulgaria.
Sì, sono bulgara e vivo qua da 2 anni, però anche un po' di là, perché dovevo finire scuola e quest'anno ho finito scuola, grazie a Dio. Quindi
è andata bene, spero. Tutto a posto.
Molto bene, sì.
E quindi tu, nonostante stai facendo scuola, hai già iniziato la carriera da cantante. Tra l'altro quest'anno hai anche partecipato, sei stata a Sanremo, no? Da quello che so, nella categoria 9 proposte.
Sì, sono stata nella categoria 9 proposte anche con Blind Tonico, un ragazzo che ha fatto anche lui X Factor, ha fatto una canzone, un disco di platino, anche d'oro. E con il DJ, si chiama Sonico.
Ed è stato, che esperienza è stata? È un'esperienza che ti ha fatto crescere, che ti ha cambiato in qualche modo dal punto di vista della tua preparazione proprio per questo tipo di mestiere? Cosa ti ha insegnato anche partecipare ad una kermesse così importante per l'Italia? Che cosa è che non ti aspettavi o che cosa invece ti ha spinto di più, no? a proseguire questa strada, a fare questo lavoro?
Per me tutte le cose succedono molto in fretta, perché 2 anni fa praticamente sono venuta qua, ho fatto X Factor, quest'anno ho fatto Sanremo Nuove Proposte e adesso sto preparando di fare un'altra cosa quest'anno. Poi magari vediamo cosa succederà, però tutta questa esperienza che ho fatto fino adesso è stata fondamentale per un artista. Sicuramente X Factor è stata una scuola molto importante per la mia crescita di un artista. Poi anche Sanremo, che è il palco più voluto, il sogno di tutti i cantanti italiani. Posso dire che è stato stressante, sì, che dovevamo lavorare tantissimo e dovevamo rendere anche i momenti difficili, dovevamo renderli belli e poi divertenti, sì, è successo questo. E poi io posso dire che di tutto quello che ho imparato, sono la cosa più bella che ho imparato, forse lavorare meglio sotto pressione. Perché sotto pressione sempre c'è e controllare le emozioni è molto difficile, perché nessuno sa cosa succede dietro le quinte, si dice.
Mm-hmm. Sì, dietro le quinte.
Forse questo, perché ho imparato che devo essere sempre sicura in me stessa per fare lo show. Quindi forse una delle cose più belle è stata questa, e poi mi sono divertita un botto con i ragazzi perché quando sono stati in trio, anche sì, eravamo un po' scattati, però non c'era questa persona quando sei da solo, è molto più diverso, e sono molto felice, sono molto grata che siamo riusciti a fare questo progetto insieme.
Beh, sei stata anche abbastanza coraggiosa, lo possiamo dire, perché insomma hai dovuto gareggiare su un palco in cui la lingua italiana è senz'altro importante, quindi ti sei dovuta anche mettere in gioco, insomma, parlando una lingua che non è la tua, insomma, devo dire che non è stata una cosa, immagino, proprio semplicissima. In che cosa hai trovato particolare
Infatti,
difficoltà?
Sì, infatti, per questo che io avevo paura di partecipare da sola, perché certo che ho imparato, però qualche volta anch'io mi perdo o c'è qualcosa, per esempio, se mi chiedono una domanda culturale, non so se si dice così,
sì,
una domanda della vostra cultura, è normale che qualche volta non so un cantante,
certo.
Sì, è normale, però a me piace imparare nuove cose, poi sono giovane, io imparo molto, molto veloce, quindi sì, assolutamente, quindi per me è un gioco e me lo sto godendo, non so, mi piace.
Beh, no, questo è bello. Come mai dalla Bulgaria hai deciso però di intraprendere questa carriera nel nostro paese?
Perché praticamente la mia manager vive qua da 30 anni, lei vive a Milano.
E dove l'hai conosciuta la tua manager?
In Bulgaria.
Ah, ecco, è un giro particolare, eh.
Perché qualche volta lei torna, perché ce l'ha i nipoti lì, quindi ci siamo viste, abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi sono venuta qua e sì.
E quindi insomma hai cominciato a venire nel nostro paese proprio con la voglia di fare questo mestiere, che per il momento sta andando molto bene. Quali sono i prossimi insomma progetti, no? Perché adesso è uscito Truman Show e poi ci sono altri singoli in uscita?
Allora, per adesso non penso, però stiamo lavorando su tanti singoli. Non penso che usciamo con un album adesso, diciamo che stiamo chiudendo un po' delle date, infatti devo cantare domani a Baia Domizio.
Quindi in questo momento sei in Italia?
Sì.
Ah.
Adesso sono a Roma e come ho detto stiamo lavorando tanto sulle canzoni,
sì.
Perché adesso mi sono diplomata e ho detto che quest'anno non studio, così mi concentro più sulla musica, infatti ogni giorno faccio qualcosa.
Cosa hai fatto oggi? Dici?
Oggi sono andata in palestra, dopo sono tornata a casa, ho fatto la doccia. Dopo sono andata a fare una lezione di canto, però con una donna che è anche logopedista, quindi un po' più speciale le lezioni. E sono tornata a fare, sono tornata a fare le interviste con voi, quindi, e mi preparo un po' dopo, un po' più tardi, per domani.
Domani che fai questa esibizione a Baia Domizia, dove? In un locale.
Comunque questo è divertente, lo so che con Radio 105 non sono sicura esattamente dove devo andare.
Ah, ok, quindi
perché
ancora
non mi occupo io di queste cose.
E quindi ti fidi?
Assolutamente.
Vai, sì. Dove ti portano ti fidi. E quindi inizia questo tour estivo in cui
sì,
farai delle ospitate, immagino, perché non so adesso ad attivo tu quanti brani hai tuoi.
Usciti o inediti?
In tutto, se il tuo repertorio, quello che puoi, diciamo, fare durante un'esibizione.
Allora, domani faccio due canzoni, però ce l'ho scritti un paio di canzoni, tipo 15, che sono con tutte e tre quelle che sono uscite già e quelle che sono in mente.
Ok,
e mi sto preparando.
Benissimo, quindi hai da fare anche questo in quest'anno sabbatico, che poi non è un anno sabbatico perché devi studiare tante altre cose, non studi nel senso, diciamo, tradizionale del termine, no? Però studi,
sì.
Però studi sicuramente per quello che ti riguarda, ti specializzi ulteriormente nel tuo campo, che immagino tu voglia proseguire, oppure nel frattempo hai un piano B? Ti volevi dedicare anche ad altro, se non dovessi avere successo nel campo della musica, cosa altro ti piacerebbe fare?
Allora, io vorrei cantare sicuramente, vorrei fare la cantante, però
Quindi,
a me mi piacerebbe anche studiare business management.
Ah.
Perché mi è sempre piaciuto e poi è sempre utile, secondo me.
Quello sicuramente, studiare non è mai tempo sprecato, è il tempo che ci vuole però per farlo, perché immagino che insomma anche la musica, se fatta bene, naturalmente è un impegno molto, molto invadente, sì. No? Ti prende molto molto tempo.
Sì, quando si lavora sì.
Cosa... Cos'è che ti aspettavi di questo mestiere di diverso? Oppure se c'è qualche cosa, tu hai sempre pensato che il mestiere della cantante è tutto quello che stai facendo, o c'è qualche cosa che ti ha in qualche modo colpito, no? Che non credevi fosse importante per diventare un artista?
Allora, diciamo, di tutto quello che ho visto, quello che ho imparato e quello che so adesso, è che fare la cantante, fare l'artista non è facile, perché come ho detto prima deve essere sempre perfetto nei tutti i sensi, tipo, cioè quello che vorrei dire è che devi sapere a parlare, devi sapere a ballare anche, devi cantare bene, devi sapere come devi usare la voce, devi sapere ad essere bravo in tutti gli aspetti, perché è importante.
Importante, sì. È importante fare tutto. Credevi, soprattutto per quello che riguarda invece la concorrenza, quante ragazze ci sono che vogliono fare questo mestiere, quanto c'è anche rivalità in questo settore? Che cosa mi puoi dire di questo?
Allora, posso dire che la musica è destinata per tutti e che la musica ci unisce, però io non guardo la gara come l'hai detto tu, perché è vero, ci sono tantissimi cantanti, ormai escono 50.000 canzoni ogni venerdì, è vero, su Spotify, però quello che a me mi interessa adesso è di fare bella musica, di esprimermi, perché io mi esprimo con la mia musica, è veramente sempre la mia musica, e per me questo è più importante in questo momento. E così, secondo me, con gli anni si crea il tuo pubblico. È quello che vorrei fare adesso.
Qual era la musica che ascoltavi quando eri più piccola e come ti è venuta la voglia di fare questo mestiere, Elma?
Penso che quando ho fatto X Factor ho deciso che vorrei fare la cantante, perché ho visto che non guardavo più la musica sempre con gli occhiali rossi. Rosa, ho detto, ma guarda che si lavora, però ho detto che forse mi piacerebbe fare la cantante dopo questa esperienza. Quando ero più piccola ascoltavo tantissimo Adele, mi è sempre piaciuta e ascolto anche adesso, una delle mie cantanti preferite, anche Christina Aguilera, sicuramente.
Beh, insomma, musica internazionale, bella, bella pop, bella interessante, con delle voci fortissime, con delle voci molto, molto piene, bella, bella musica. Di italiano ti capitava di sentire qualcuno, di conoscere qualcuno?
Ma certo, in Bulgaria sono famosissimi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Ricchi e Poveri, infatti ho fatto un concerto con i Ricchi e Poveri in Bulgaria, anche quando sono uscito Big Factor, sì.
Allora, insomma, stai iniziando. Loro sono famosissimi anche all'estero, certo, è magari un gruppo più anni 70, anni 80, però sicuramente sono famosi. Sì, sono molto, molto professionali, molto, molto bravi. Delle persone che hai incontrato a Sanremo, invece, degli musicisti che hai incontrato a Sanremo, qualcuno tra i big che ti ha colpito particolarmente?
Allora, sicuramente tutti sono molto bravi. Per essere sul palco di Sanremo devi essere bravo. Mi sono piaciuti, non riesco a dire chi è stato il mio preferito, però io tifavo Sai perché noi già ci conoscevamo, ci siamo conosciuti l'anno scorso, quando abbiamo fatto Battiti Live, e poi è stra carino e stra gentile, e mi piace che è molto sincero quando scrive i suoi testi. E a me mi piace, ci conosciamo anche con Salvo Vinci, con Bambole di Pezza.
Ti è piaciuta la canzone che ha vinto Sanremo, quella di Salvo Vinci?
Certo, sì, no, ma lui è anche lui è gentilissimo.
È una brava persona, sì.
Una brava persona sicuramente, però posso dire che penso che prima forse perché parlavo più con Saif, perché è anche più giovane, e per questo ti amo lui.
Ah beh, allora, avevi giustamente le tue preferenze, è giusto che sia così, è bello anche che tu abbia fatto questa esperienza, sperando di poterla rifare anche quest'anno. Truman Show è questo nuovo singolo che è uscito il 26 giugno, quindi da pochissimo, e sicuramente sarai lavorando ad altri progetti che cercheremo anche di ascoltare, di far passare alla nostra radio. L'estate è lunghissima, sarà piena di lavoro. Elma, preparati e, insomma, a lavorare duro. Noi adesso riascoltiamo Truman Show e ci salutiamo con il tuo brano e ti facciamo un grande in bocca al lupo.
Grazie mille.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie Elma per essere stata con noi. Ascoltiamo Truman Show.
Ti fa male già da un po', yeah, yeah. La vita sembra un action ma non sparerò, oh, oh, oh. Spesso non riesco a parlare, silenzio mi aiuta a pensare. La mia vita è in edizione serale, oh, oh, oh. Non ho più paura, sto cambiando la città. Anche se la notte è scura, è la luna in plastica. Quella luce non mi cura, cambia la mia identità. Più mi illumina, i registi che da giro forse l'ultima, con il fonico che riattacca la musica. Oh 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 oh, cosa ti aspettavi ancora non lo so, yeah. Oh 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 oh, ho tutti gli occhi addosso come in Truman Show. Più ci pensi più il sipario casca, anche pensarmi ormai no, non ti basta. Urlo fino a rompere la stanza, fino a quando il buono si alza. Sto cambiando la città, anche se la notte è scura. Finale triste ma con lieto fine. Nei titoli di coda ciò che voglio dire. Perché è un Truman Show. 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 Non ho più paura. Sto cambiando la città. Anche se la notte è scura. E la luna in plastica. Quella luce non mi cura. Cambia la mia identità. Siamo in diretta.
Canzone, ma facciamo un grosso in bocca al lupo a questa ragazza. E sì, allora a me mi arrivano i suggerimenti dall'altra parte del cristallo, chissà, lo salutiamo Luisa Nestore Verri, che era un artista, musicista che abbiamo avuto il piacere di ospitare diverse volte, sempre stato molto molto carino, molto, devo dire, disponibile anche con noi a raccontarci i suoi lavori, i suoi progetti. Ecco, a volte poi qualcuno lo perdiamo di vista, ce ne sono stati diversi di musicisti che negli anni abbiamo avuto modo di intervistare. E Ilaria Cretaro anche, sì. Ilaria la seguo sui social e non so perché Nestore no, non mi compare molto spesso. Ilaria mi compare di più, vedo che continua la sua carriera, è molto brava anche lei. E sì, veramente ci sono alcuni di loro ai quali siamo particolarmente affezionati e ci fa sempre piacere, insomma, se vanno avanti, se continuano a fare molto bene. Stavo vedendo adesso qua, per esempio, che c'è un nuovo singolo di Nestore Verri, è uscito in realtà lo scorso anno, quindi fino allo scorso anno sicuramente Nestore ha continuato nella sua carriera, immagino che stia proseguendo. Siamo noi che ci dobbiamo informare un po' di più, l'abbiamo un po' lasciato andare. Aveva scritto un brano che si intitola Unici. E chissà, e tra l'altro la distribuzione era affidata a Virgin Music Group, quindi insomma niente male, lui continua molto bene la sua carriera. Che cosa avevi trovato? Abisso, Verde?
Ho guardato le stelle.
Ah, se l'hai trovato Max, già ci ha trovato il brano, e allora ce lo ascoltiamo.
Mi sono perso tra gli abissi di un maledetto acquario. Ho scritto frasi sui muri col gesso mentre la pioggia batteva. Ma guarda dove sono adesso, sotto una luna piena. A danzare, a sognare con te, a danzare. Unici, unici. Io ti porterò in posti magici. Cercato oasi su delle labbra al veleno, in balia di un altro sì, ma adesso io me ne frego. Ho visto troppi soli dubitare della propria luce, in cerca di un nuovo mondo, in cerca di una nuova pace. Unici. Ci unisce sì, ma per uccidere quello che siamo, quello che amiamo, quello che sogniamo. Tu sei unico, tu sei unica, tu sei l'unica per me. Siamo unici io e te. Io ti porterò in posti magici dove si cade, dove poi si vola, siamo liberi. Siamo unici.
Oh, e allora salutiamo anche Nestore Verri. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra trasmissione. Volevo aggiornarvi un pochino su quanto sta accadendo a Wimbledon, perché Berrettini è in vantaggio 2-7-1 contro Fields, e quindi questa è un'ottima notizia. Cobolli raggiunto sull'1-1 e Sonego che vola al terzo turno, quindi molto bene il tennis come sempre. E poi naturalmente, dando uno sguardo invece al discorso mondiali, oggi c'è una interessante partita, tra l'altro queste partite che stanno iniziando ad avere dei risultati incredibili, perché non si sa ieri come siano riusciti, come il Belgio sia riuscito a rovesciare il risultato col Senegal. All'85esimo perdeva 2-0 e poi è andato a vincere 3-2 ai tempi supplementari. Alle ore 21 di oggi giocherà la Spagna contro l'Austria, e alle a l'una di questa notte, sì, perché qui va, poi giocano in tanti pure di notte, ci sarà il Portogallo Cristiano Ronaldo, e che insomma deve stare attento contro la Croazia, perché si giocano la qualificazione e il passaggio agli ottavi. Adesso queste sono partite dentro fuori, e ci sono alcuni personaggi come Ronaldo per quello che riguarda il Portogallo, e come Modric per quello che riguarda la Croazia, che sono al loro ultimo mondiale, quindi si giocano una fetta importantissima della loro carriera. Alle 5 di notte, insomma di mattina, giocherà Svizzera-Algeria, mentre domani sera l'Australia contro l'Egitto alle ore 20, e poi a seguire nella nottata sarà il turno dell'Argentina col Capo Verde, della Colombia col Ghana, insomma, e così via. Si sta quasi definendo il calendario ufficiale di quelli che saranno gli ottavi, e ottavi ai quali non hanno avuto accesso Germania ed Olanda, che sono state eliminate, e invece per il momento ci sono il Brasile, il Canada e poi la Francia, che ha fatto molto bene contro la Svezia, la Norvegia che è passata con la Costa d'Avorio, l'Inghilterra che ieri anche è andata molto bene, il Messico, il Belgio come dicevo, e gli Stati Uniti che si sono imposti sulla Bosnia Erzegovina per 2-0. Questo è un po' il quadro dei mondiali che si sta definendo e che ci terrà compagnia ancora per tutto luglio. E a tale proposito, la prossima settimana parleremo di Mondiale Immaginario, un libro molto interessante, quindi dalla prossima settimana altri pomeriggi all'insegna degli approfondimenti, dei libri, di autori, di musica e di quant'altro lo scoprirete con il nostro comunicato che arriverà tra adesso e poi io vi do appuntamento proprio domani mattina come sempre con le nostre dirette a partire dalle ore 9. Anche nella mattina abbiamo degli ospiti per gli approfondimenti, domani si parlerà di eventi, e quindi state con noi. Appuntamento a domani, per i pomeriggi invece dalla prossima settimana. Ringrazio Max al di là del cristallo, la direttrice che oggi è stata alla console al posto di Alessio, e naturalmente tutti voi, soprattutto tutti voi che siete stati con noi, e speriamo di avervi tenuto compagnia. Da Chiara Maria Gargiore è tutto, buona serata, domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.